Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, abbassiamo un pochino, ok, perfetto, se no rompiamo qualche timpano, no scherzo.
Buonasera a
Eccoci
tutti.
qua, bentrovati ragazzi, da parte di Nicola, da parte
Di Romeo,
siamo ritornati
buonasera.
più in forma che mai.
È
Dopo,
guarito
sì, due
finalmente.
settimane, io due
C'ha avuto il
settimane
COVID
di
il
Covid,
bimbo.
però sto bene per fortuna, quindi ho anche di colpi ancora più a paia, come si dice. L'importante è che siamo ritornati in orario, in forma e tutto è passato. E benvenuti a questo appuntamento con quelli di lunedì sera in diretta web radiofonica dalle 20.30 fino alle 22 su www.radiofonia.com, scritto QAPH, se no vi sbagliate, mi raccomando, scritto QAPH.
Nick, che ci abbiamo in menù?
Allora, sì. Oggi abbiamo una prima parte, abbiamo una bravissima cantante, che adesso presenteremo e mettiamo anche la sua meravigliosa canzone, e poi abbiamo un'altra, ma della realtà ne parliamo dopo, la prossima realtà, parliamo di quella che abbiamo adesso collegata via telefono. Ci sei, Vina? Sì.
Ciao Vina, buonasera.
Eccoci qua. Allora, abbiamo con noi in diretta radiofonica web, in diretta anzi telefonica anche, perché comunque è un'intervista appunto telefonica, la cantante Vina Rosso. Ho detto bene, Vina?
Benissimo,
ok,
grazie,
ok,
Nick,
grazie.
Grazie.
Ok, perfetto. Bentrovate e benvenute, grazie per insomma,
grazie
essere
a voi.
Al telefono per questa
grazie
intervista.
Grazie a voi dell'invito.
E, allora, io ho detto che c'è una bravissima cantante siciliana, di origine siciliana, detto bene, dimmi se sbaglio. Se
sì,
dico bene.
Sono di Catania.
Di
sì,
Catania.
Sì.
E mi hai mandato, mi hai un po' raccontato di te, mi hai mandato anche le tue canzoni, però do a te il compito di presentarti, no? Quindi chi è Vina Rosso? Ho detto una cantante, però andando più nel particolare, se dovessi presentarti come, insomma, chi è Vina? Vai.
Vina è una cantante, una compositrice, scrive musica, vive di musica, respira musica, è nata nella musica, se vogliamo, perché sono figlia d'arte, quindi in realtà la musica è sempre stata parte della mia vita, fin da quando ero veramente piccolina, e quindi non è che mi sono svegliata una mattina e ho detto, beh, cosa faccio? Inizio a cantare. No, in realtà è stato proprio, cioè, secondo me, il respirare la musica, anche quando ero in pancia di mamma, che comunque facevano le serate, mamma e papà erano un duo, facevano tante serate in giro, io sono stata dentro la pancia, ascoltavo la musica, quindi probabilmente ho ereditato questo gene canterino, no? dalla mia famiglia, ed è un Vina, una ragazza che vive di musica, che fa questo di mestiere e ne è felice,
da
soddisfatta.
Da quanti anni sei cantante? Cioè, quanti se ne
attimo, non te lo voglio dire perché sennò poi ti fai, ah, aspetta, ma allora quanti anni ha?
No, no, se me lo dici, per me se non dico niente.
Si può dire tantissimi.
Vai, vai, infatti.
No, in realtà ho iniziato a cantare a livello professionale, diciamo, da 15-16 anni. Ho iniziato i primi concorsi, le prime serate, però la prima volta su un palco è stata a 4 anni, quindi diciamo che già ho una carriera di 20 anni, dai, ho iniziato da una 20 anni, un 20 anni all'attivo,
okay.
Quindi sono, mi sento una fortunata, sì.
Se adesso sei in Inghilterra, dimmi se sbaglio, giusto, ho detto bene? Sei...
Vivo a Londra da 5 anni, e ovviamente dopo i 2 anni di pandemia che abbiamo vissuto, come se ci avessero rubato, no? Due
sì,
anni,
sì.
Quindi in realtà...
Elimina pure il come.
Sì. E adesso pare piano piano che tutto stia riprendendo, speriamo.
Speriamo.
Quindi, in programma, insomma, sto programmando, speriamo, dei live o dei grossi concerti, perché appunto la pandemia ha inciso tanto e quindi è giusto che ora si ricominci un po' col piede giusto,
esatto.
Insomma.
Com'è la tua musica? Io sento un po', sento molti dei tuoi brani, intanto ti faccio i complimenti per
Aspetta
la tua voce.
Mi sento male.
Mi senti adesso? Mi senti?
Grazie.
Ok, ti dicevo, ho sentito alcune tue canzoni, complimenti per la voce perché è una voce bellissima, ma se dovessi definire la tua musica, come la definiresti a livello di musica? Che genere è il tuo musicale? Che tipo di canzoni? Vai, scusa.
Ma allora, io scrivo musica, la mia musica è una specie di pop alternativo,
okay.
Molto cinematografico, se vogliamo. La mia musica la vedo benissimo in come colonne sonore, no? Come questo
sì.
Tipo di mondo qui, quindi film, perché appunto c'è un elemento cinematografico, un po' pop, però un po' alternativo, cioè non magari la pop che si è abituata a ascoltare in radio con autotune, no, in realtà è musica organica, cantata, non c'è autotune, non c'è, si cerca di fare tutto in maniera proprio vera, e di questo, anche di questo ne sono fiera, perché poi tutte le persone con cui collaborano seguono questa mia, sposano questa mia filosofia, che oggi come oggi non è molto, è un po' di controcorrenza, perché la musica oggi è fatta molto di studio, di tutto di elettronico, invece io cerco di mantenere anche un equilibrio moderno, sì, però comunque con degli elementi di vecchia scuola, ecco.
Ascolta, ma guarda, tu hai fatto anche delle collaborazioni, ho visto, importanti, spoilando la tua storia, hai avuto anche delle collaborazioni importanti nel corso della tua storia musicale, giusto?
Sì, io ho fatto tanti anni, sono stata corista di Giorgia, Alexia, Andrea Bocelli, per dirne qualcuno, sì. Poi ho fatto tanta gavetta televisiva, ho fatto tanta esperienza televisiva, ho lavorato 10 anni nel programma Crozzate nel Paese delle Meraviglie, sulla 7, poi ho fatto Ballando con le Stelle, ho fatto il programma di Funari, sempre come vocalist nella band, quindi diciamo che ho sempre lavorato fino a prima, insomma, che lasciassi l'Italia, sempre a livelli, insomma, grandi, professionali, e quindi anche ancora una volta ne sono fiera, ecco, sono felice di aver potuto avere la possibilità di lavorare accanto a questi, insomma, grossi nomi del panorama musicale e non, perché appunto personaggi come Crozza mi hanno veramente insegnato tante cose, quindi sono grata, sarò sempre grata per questo tipo di esperienza.
C'è una domanda da parte di Omeo, vai Omeo.
Vina, perché a Londra? Per amore, per professione?
Perché a Londra? Perché in realtà ho iniziato a lavorare qui 10 anni fa, ho iniziato un percorso, ho iniziato a lavorare, a collaborare con musicisti qui della scena londinese, quindi dopo una serie di anni di sperimentazione, di lavoro, ho deciso di proprio investire, di provare a staccarmi dall'Italia e cercare di farlo veramente, di crederci, e quindi ho iniziato, proprio ho lasciato tutto e sono venuta qua per rimettermi in gioco, per anche esprimermi a livello creativo in maniera più consolidata.
Perché
sì,
poi stai nella patria della musica, perché tutto il rock,
esatto,
che abbiamo oggi ce l'ha
registrato.
Mamma UK, esatto, ce l'ha dato.
Esatto, esatto, la mamma UK che appunto a me dà tanta energia, mi permette di fare delle cose che probabilmente in Italia potrei fare meno, no? Con una certa, con meno libertà. Invece qui in realtà c'è molto più spazio, molta più anche se vogliamo
libertà,
una cultura musicale diversa, un mercato diverso, quindi ho più spazio per dare proprio voce a quello che voglio dire senza freni creativi o no, di questa qua non funzionerebbe mai, non è commerciale abbastanza, non è, no, qui questo discorso è un po' meno, insomma, presente, c'è, però è meno presente, la realtà, diciamo, indipendente o comunque chi vuole fare musica vera si premia anche quello, quindi questo è uno di quei tanti motivi per cui mi trovo qui, ecco.
Prima di andare la tua prima canzone, tu parli di creatività, ho visto qualche tuo video, c'è molta creatività,
sì,
anche nei tuoi video, no? Dimmi se sbaglio, tra musica,
sì,
c'è anche molta creatività, dà molta importanza anche alla scena, dimmi se sbaglio, tra canzone, a musica, no? Anche al contesto,
sì,
scenico, dico bene o è, insomma,
sì, no, dici benissimo, perché come ti dicevo, visto che questi brani, i miei brani sono tutti, cerco di sempre immaginare come se fossero dei piccoli, delle scene di film,
sì,
no?
Sì.
Quindi cerco di mettere una parte, diciamo, scenica, dove secondo me è importante, no, fare trasparire il messaggio ancora in maniera più incisiva, perché appunto utilizzi delle immagini, utilizzi una storia e quindi la gente si immedesima ancora di più nel significato della canzone, quindi sì, mi piace e ne farò, perché sto lavorando altri brani, mi piace sempre adesso andare in questa direzione un po' più cinematografica, visiva e sì, quindi continuerò a farlo, mi piace molto, poi ripeto, venendo dalla TV ho questa, insomma, un senso estetico molto, molto critico,
accentuato,
molto sviluppato, quindi cerco di, insomma, fare del mio meglio, ecco.
Solo due cose, di cosa parlano, diciamo, i tuoi brani e qual è quello a cui tu sei più affezionata? Attenzione, perché questo potrebbe essere quello che andremo ad ascoltare.
Infatti.
Ma allora, allora in realtà io sto ricevendo tanto supporto e tanto amore per l'ultimo brano che è uscito, e secondo me è uno dei brani, non perché sia l'ultimo, ma è uno dei brani in cui finalmente viene fuori proprio la parte più vera di me stessa, e quindi è un brano a cui sarò sempre particolarmente grata, perché a parte per la recente partecipazione che ho fatto per l'Eurovision, ma proprio mi sento me stessa quando sento il brano, mi sento proprio che mi rappresenta appieno. A livello emotivo, quando tu lavori a tanti brani è sempre poi difficile sceglierne uno, quello dire questo è quello a cui sono affezionata, però se ti devo dire ad oggi i brani di quelli che sono già fuori, perché poi ce ne sono alcuni in cantiere e lavorazioni che sono tra i miei preferiti, quindi ancora non sono fuori, non sono usciti, ma tra quelli usciti forse il singolo, il primo iniziale che ho fatto di debutto nel 2019, Breathe Again, è quello a cui sono più affezionato, proprio perché è stato il primo singolo, è stato anche lì, no, un'emozione particolare quando vieni fuori per la prima volta come artista, col tuo nome, con la tua storia, è sempre una cosa molto, molto particolare, quindi ricorderò sempre quel brano con tanto affetto, e sono molto contenta dell'ultimo brano, Sweet Denial, che è quello che mi sta dando al momento, insomma.
Guarda, non abbiamo fatto apposta, ma ti abbiamo detto nel pensiero, no? Mi avevi accennato, quindi mi ricordavo bene, ho indicato bene. Abbiamo poi adesso davanti al computer, mentre parlavo con te, abbiamo trovato il tuo video ufficiale di Sweet Denial, dico bene, Denial, scusa.
Dolce Negare, okay. Sweet Denial.
Qual è questo titolo, Dolce Negare, e poi lo sentiamo in...
Vabbè, per spiegarti bene devo spiegarti un po' il significato del brano, che parla di questo rapporto sentimentale un po' contorto, un po' poco semplice, nel senso è una sorta di dipendenza affettiva della quale non si riesce a fare a meno, e quindi il dolce negare è come un negare a se stessi che questa persona in realtà non è giusta per noi, però la vogliamo, la desideriamo talmente tanto che neghiamo a noi stessi. Perfetto. È un dolce negare, perché comunque ci fa stare allo stesso modo, allo stesso tempo ci fa stare molto bene, quindi per questo è il contrasto.
E allora, se sei d'accordo, la sentiamo in diretta, tu i manini, e poi dopo aver sentito torniamo e continuiamo con l'intervista, va bene? Sei d'accordo?
Grazie.
A fa poco.
Grazie.
Eccoci qua, ragazzi, in diretta di Fonica Web.
Complimenti davvero,
Siamo tornati in diretta con Vina Rose. Insomma, questa canzone, Vina, complimenti, perché oltre ad essere bella la canzone, è bella la tua voce, è bello anche il video. È un video molto, molto accattivante, nel senso che c'è molto, anche no, oltre il colore, anche molti cambi di scena, diciamo, io mi se sbaglio.
Il videoclip
intendevo, sì, scusami.
In quattro scene principali che hanno appunto voluto ricordare o simboleggiare, no, le dinamiche di un rapporto di coppia.
Sì,
ecco,
infatti.
Quindi ho cercato di rappresentare in creativa quella dinamica.
Prima dicevamo, durante la musica, ma anche molto parlo anche dal punto di vista anche utilizzo molto dei social, dimmi se sbaglio, nel senso che guardando appunto studiando un attimo tra virgolette, c'è un utilizzo dei social dove, insomma, no, per te è importante, dimmi se sbaglio, perché un modo, no, un canale che utilizzi molto per farti scoprire, diciamo, dimmi se sbaglio.
Sì, sicuramente i social sono dei canali che ti permettono di avere poi un'audience un po' più no, estesa e diversificata, e quindi è un canale promozionale molto importante. Infatti invito gli amici di Radiofonica in ascolto, che se insomma vorrete seguirmi, mi trovate come Vina Rose, magari non so se riusciate a fare lo spelling, perché ogni tanto il mio nome viene sempre detto, aspetta, come si dice, come si pronuncia, come si scrive,
lo faccio fare a Romeo, se mai lo spelling,
diciamo che Vina è il femminile di vino,
ok,
quindi è Rose. Roma, Otranto, Siracusa, Enna.
Scritto Rose, Vina Rose Music, e mi trovate insomma tutti i social, Facebook, Twitter, Instagram, e ho anche un sito web, vinarosemusic.it, www.vittoriaviola.com, okay, dove trovi insomma tutte le informazioni, quindi se vogliate, se vorrete seguirmi, insomma, assolutamente, trovate tutti i link, tutte le informazioni lì, ecco.
Prossimi eventi, oltre insomma tu stai lavorando su altri brani, ma diciamo eventi, comunque, ecco, appuntamenti dove ti si può ascoltare o anche vedere dal vivo, insomma, i prossimi eventi a cui stai lavorando, oltre a nuove canzoni, come prima mai detto, giusto?
Guarda, in realtà sì, è un periodo in cui sto lavorando tantissimo ai nuovi brani, quindi sono proprio in studio in questi giorni, okay, in queste settimane, quindi per degli appuntamenti live si dovrà aspettare almeno un mesetto, un mese e mezzo, due, perché appunto sto cercando di ultimare tempisticamente, insomma, questi brani, questo nuovo materiale, c'è tanto da lavorare, quindi preferisco concentrarmi in questa cosa qua.
Okay.
Dove seguirmi, ovviamente, ripeto, con i social, ma aggiornerò tutto al momento in cui avrò qualcosa di più definito, sicuramente in vista dell'estate qualcosa ci sarà sicuramente, però al momento, ripeto, sto lavorando in studio, quindi non ho una data stabilita o certa, work in progress,
ok,
si vedrà.
Perfetto, prima di poi torniamo e ultime domande, però ne mettiamo un altro di brano tuo, sei d'accordo, perché così ne sentiamo un altro di brano,
no?
E sul tuo consiglio, grazie per avermi aiutato a serie, insomma, l'altro tuo brano, abbiamo scelto
Breathe Again significa respirare nuovamente. Respirare
anche
in inglese.
È legato a una storia, cioè è un preciso, legato anche a una storia, oppure
sì, parla di un capisci che tutti i miei brani hanno sempre una componente un po' più deep, un po' più profonda. Questo è un brano che parla di del desiderio di voler fuoriuscire da una gabbia, ancora una volta una gabbia emotiva, che può essere una situazione che ci sta stretta, di lavoro, sentimentale, quindi abbiamo, per fartela breve, una situazione in cui ne hai abbastanza e vuoi ritrovare te stesso, vuoi iniziare a respirare e mollare tutto il passato e concentrarti sul futuro.
Perfetto,
ecco.
Quindi sentiamo
Breathe Again,
e poi torniamo per ultime domande e sui finali. A fra poco, Vina. Grazie.
Grazie.
Ed era eccoci Breathe qua. Again, Vina Rose.
Eccoci qua, ragazzi. Complimenti, andate ancora in diretta web. Complimenti di cuore, veramente. Ottima per le tue canzoni. Siamo arrivati alla fine di questa intervista, ne ringraziati di nuovo. Due domande: la prima, sogni nel cassetto? Sai, un sogno nel cassetto, la domanda che faccio a tutti chi è nel mondo della musica, sai, un sogno nel cassetto che vuoi da qua, insomma, futuro realizzare, e poi se hai un consiglio per qualcuno che vorrebbe, no, che da tanto è nel mondo della musica e vuole cercare di realizzare ancora di più la sua passione, il suo sogno della musica, e quindi insomma fare un percorso in tuo, se che consigli daresti? Mi senti?
Mi sa che l'abbiamo persa.
Sì.
No,
passo un attimo il collegamento. Che consiglio daresti?
Ma sicuramente a chi inizia, direi tanto di studiare, di avere tanta pazienza, di concentrarsi nel capire chi sei, cosa vuoi dire, qual è la tua storia, perché vuoi fare questo lavoro, perché poi è semplice dire dai, voglio fare questo lavoro perché voglio essere famoso, no, in realtà c'è tanto lavoro, tanto studio e tanto sacrificio, quindi direi sicuramente di studiare, di essere pronti, preparati, di essere umili, gentili, carini con tutti, di lavorare sodo, e poi i risultati, se uno è perseverante e costante, arrivano, però ovviamente ci deve essere base, ci deve essere qualità, ci deve essere talento e ci deve essere il carattere, ecco.
Sono nel cassetto e poi ti salutiamo.
In realtà così non si dicono, no? I desideri, in realtà si dice, si spegne la candelina, si dice,
una cosa che vuoi fare, ma dai, no, da qua e poi prossimamente, no, dai.
Ovviamente il mio sogno è vincere un giorno un Grammy o qualche, no, una delle più i premi più importanti,
sì.
A livello insomma musicale, o vincere un Grammy, o perché no avere un film in una colonna sonora e vincere l'Oscar per la colonna sonora, perché no? Se vogliamo
te
sognare,
l'auguriamo con tutto il cuore,
te auguriamo, se succede vieni qua da noi fisicamente in presenza,
cioè,
per continuare l'intervista, va bene,
vai, permettimi prima di fare un saluto a mia cugina Maria Grazia, che devi pubblicare, è una docente, una dolcissima cugina mia, e non potevo non salutarla in diretta, no, mi sono sentita.
No, hai fatto bene.
Segue.
E ha fatto bene, saluto anch'io, anche una mia collega, perché anch'io lavoro nella stessa scuola di Maria Grazia, e la ringrazio in diretta perché è stata lei che mi ha passato il tuo nome, mi ha parlato di te, quindi che mi ha fatto conoscere Vina Rossi. Quindi un saluto a Maria Grazia che sta ascoltando in diretta,
grazie,
e un grazie da parte mia e da parte tua, assolutamente. Poi domani la vedo a scuola, quindi gli chiederò come, no, anche un suo paese su questa chiacchierata che abbiamo fatto. Però salutiamo, sta ascoltando adesso in diretta.
Ti aspettiamo per Umbria Jazz a sto punto.
sai che sono stata a fare tanti anni fa, ho fatto l'Umbria Jazz, quindi è stato bello. Ma parliamo di qualche anno addietro, e ho anche vinto una borsa di studio per la Berkeley di Boston.
Vina, grazie ancora, in bocca al lupo. E ricordiamo, ti possono trovare su Instagram, Twitter e Facebook, giusto? Dico bene?
Twitter, Facebook, anche TikTok, però non sono molto una TikTok tara, però sì, Vina Robos Music, mi trovate insomma tutti i social e anche su tutte le piattaforme, ovviamente in streaming, qualora vogliate ascoltare la musica, Spotify, iTunes, eccetera, eccetera.
Perfetto, in bocca al lupo e ti aspettiamo per un'altra vista o telefonica o in diretta, quindi a presto, e veramente grazie di cuore e un grande in bocca al lupo, Vina, grazie di cuore veramente.
Viva il lupo e grazie a voi, una buona serata e grazie dell'invito.
Grazie a te,
ciao,
a presto,
Vina. Ciao,
grazie.
Buona vita, ciao.
Ciao, grazie, ciao. Ciao. Ciao.
E loro erano i Foo Fighters, The Line era il nostro omaggio a Taylor Hawkins, che la settimana scorsa ci ha lasciato alla tenera età di 50 anni.
Insomma, quindi era giusto un tributo, no?
Certo, Nick.
Assolutamente.
E da un'arte passiamo all'altra, dalla musica ci passiamo ancora, direttamente al teatro. Vai, a te l'onore delle presentazioni.
Tanto ringraziamo ancora Vina Rossi che si è collegata da Ronda al telefono, e Maria Grazia, cugina, che si sta ascoltando in diretta, quindi fino alle 22 sarà ci ascolta. Ma facciamo un benvenuto, debutto per prima volta che vengono, a un'associazione culturale che in realtà si occupa di teatro,
sì.
Dico bene, il cui nome è un nome particolare, adesso vi chiediamo perché questo nome, Linea Gialla,
sì.
Ben trovati ad Eleonora, ciao Eleonora, ben trovata.
Grazie a voi.
E Alessandro, ben trovato.
Grazie.
Ma che cos'è Linea Gialla? Ho detto associazione culturale, si occupa di teatro, però andiamo un po' più nel cuore.
Sì. Linea Gialla è, diciamo, ai primordi è quasi un segno di confine, di limite, no? Era un periodo che viaggiavamo molto, 6 anni fa, prima di fondare l'associazione. Viaggiavamo molto e in stazione ricorreva questa voce all'altoparlante: attenzione, si prega i passeggeri di non oltrepassare la Linea Gialla. Quindi tornava questa Linea Gialla e ci siamo detti: ma se invece questa Linea Gialla la sorpassiamo con l'arte, proviamo ad andare oltre i limiti, perché poi il teatro fa questo, porta chi lo fa a cercare di individuare i propri confini, i propri limiti e a superarli quando è possibile.
E quindi è nata, se ne fa Linea Gialla.
Eh sì, nasce con altri due compagni, Alessandro è qui, e Valentina, che poi piano piano ci ha lasciato, quindi un'associazione che poi ha avuto anche dei cambi di piloti e di soci, anche perché per noi l'associazione è più un gruppo dove è bello stare insieme, innanzitutto bisogna stare bene insieme. E quindi quando comincia a esserci qualcosa per cui ci sono striti, eccetera, insomma, alla fine si sceglie di fare questa cosa per stare meglio. Quindi se bisogna stare peggio, chi ce la fa fare? Ecco.
Quanti siete complessivamente adesso, attualmente?
Allora, soci fondatari, noi due, più c'è Simona che è una psicologa, e poi da poco è entrato Edoardo che invece è un chitarrista, quindi abbiamo cercato di fondere, diciamo, più ambiti insieme.
Vi aspettiamo anche io qua in presenza, è possibile.
Ma magari, molto volentieri,
certo.
Anche perché
Edoardo è musicista, quindi.
E quindi?
Sì, esatto. Poi con lui stiamo lavorando molto anche a uno spettacolo che portiamo in scena nei prossimi mesi, E poi ci sono i soci, coloro che si iscrivono annualmente, quindi gli allievi, attori, attori che fanno con noi anche solo spettacoli o fanno solo laboratori, e poi noi facciamo laboratori anche nelle scuole, quindi diciamo è una, un gruppo che si amplia e rimane oppure no a seconda dei vari iscritti annuali.
Vi faccio una domanda poi adesso, una domanda difficile, no scherzo, vado. 2 anni di Covid ha colpito tanto il teatro, perché vado io, perché ho avuto, insomma, abbiamo avuto tante compagnie teatrali, insomma, teatrali, e parlando con loro, cioè, il giorno di Covid ha un pochino condizionato. Poi vi faccio una domanda inversa: nel condizionare un po', no, il Covid e il campo teatrale, hai portato un po' di amore verso il teatro? Perché molti hanno detto, prima del Covid il teatro sembra fosse una cosa un po' per gente, no?
Dei
hit, no? Sì, per chi solamente, no? Conoscesse il teatro al 100%. Hai portato invece a una, a un amore generale da parte di tutti verso il teatro, che poi, no, non è solamente andare sul palco, ma c'è, come dice, passione, studio, lavoro, dedizione, tante cose dietro. Oppure no?
Guarda, io penso che, allora, per me il teatro è non solo recitazione di fronte a un pubblico, ma è anche proprio un modo di vivere. Proprio nei laboratori cerco di far capire che è un'opportunità per chiunque per sviluppare delle potenzialità, delle capacità, i sensi, si sviluppa l'ascolto, si sviluppa la vista, si sviluppa il tatto, eccetera. Quindi ho sentito molto la ricerca da parte delle persone del teatro in questi 2 anni, perché proprio c'è bisogno del contatto, che non è solo il contatto con tatto, ma è proprio un contatto anche visivo, un contatto emozionale, un condividere pensieri, un condividere storie, perché poi alla fine il teatro racconta quello. Quindi è anche un modo, c'è anche il teatro terapia, ci sono varie declinazioni poi del teatro. Sì, io ho visto anche molto pubblico che è tornato a teatro, questo sì.
Perché? Ma forse questo anche perché se ne è parlato molto durante il lockdown.
Per cui dico, perché forse se ne è parlato più durante il lockdown che forse prima del COVID.
No? Esatto, sì, assolutamente. C'è stata una sensibilizzazione proprio del.
Che avete fatto durante i 2 anni di lockdown, voi che vivete di teatro, oltre a soffrire?
Beh, sì, ci siamo
andati. Siete ubriacati
tutte le sere.
Diciamo che Eleonora poi puntava anche molto nell'insegnamento, quindi questo è stato veramente un ostacolo abbastanza importante per la linea gialla in particolare, dove appunto punta anche molto per dei laboratori teatrali, sia a scuola sia appunto quelli per anche i più grandi.
Anche perché online non riuscivo a farli i primi
2 anni. È 2.
Sì, ho chiesto anche proprio agli allievi e loro mi hanno detto non è la stessa cosa, quindi abbiamo proprio fermato, messo in stand-by la cosa. Però, visto che il teatro ti insegna e ti aiuta anche a essere resilienti, che è una parola che si è usata tanto in questi 2 anni, visto che l'audio visivo era l'unico mezzo che si poteva usare per arrivare alle persone, io personalmente ho approfittato per fare 2 cose. Il primo, abbiamo girato un cortometraggio.
Meglio.
Quindi che succede? Lì a teatro hai bisogno del pubblico sempre, comunque in presenza, e degli attori, con il film no. Quindi una volta che lo giri e poi viaggia da solo, è un altro mezzo, è una cosa diversa, però è stata una bellissima esperienza, perché anche lì abbiamo chiesto aiuto a videomaker, a fotografi, a chi poi ha fatto le riprese, eccetera, ed è un cortometraggio di 20 minuti che ha già preso 4 selezioni, 4 allori, quindi siamo molto contenti.
Quindi, a questo punto diccelo come si chiama, che ce lo andiamo a guardare.
Allora,
dove lo troviamo?
Adesso si chiama L'ennesimo compleanno. Adesso non è visibile perché sta gareggiando per alcuni festival. Però
anche sui siti pirata, niente.
Niente.
Non possiamo neanche grazie.
Lo passerei in una pennetta.
Esatto, faccio prima a passartelo io, guarda. Prima selezione al Perso, Perugia Film Festival, poi Toronto, Women International Film Festival, a Montreal Independent Film Festival e a Parigi.
Nei paesi francofoni a Parigi.
Sì, sì, di paesi francofoni. Mi piace
francese.
No, poi è un cortometraggio che parla dell'Umbria, perché c'è la fotografia. Abbiamo girato Todi, l'abbiamo girato nella biblioteca San Matteo degli Armeni a Perugia. l'abbiamo girato al parco di Beverly Pepper,
a Tuoro, a Monte,
a Monte Gualandro, quindi c'è tutta l'ultima scena è proprio sul lago Trasimeno, quindi ho cercato un po' di esportare la nostra Umbria, i colori, i ritmi, un po' quello.
Quindi se quest'anno l'Umbria sarà invasa dalla Dacca. Avevamo una domandina, Nico, giusto?
Eh sì.
Si deve ripartire. Dopo Pino Daniele partiamo con...
Gian Pino Daniele, partito potesse essere...
Potesse essere allora.
Allora, la domanda era, e questo volta anche a Alessandro, e quindi a tutti e due, è più difficile fare teatro o fare paragoni di cortometraggi o fare un cortometraggio?
Allora, domanda difficile. Te ne faccio un'altra io di domanda.
Vai, vai.
Ti rispondo.
Vai, vai.
Per chi è il più difficile? Cioè, nel senso, per gli attori o per...
Partiamo dagli attori.
Allora, per gli attori, da quello che mi hanno detto, è più difficile fare cinema. Cioè, okay, stare davanti a una camera. Perché ti costringe molto la telecamera. E... soprattutto per chi è abituato al teatro, che invece è tutto corpo, deve comunicare con ogni parte del corpo fino all'ultima falange.
E anche improvvisazione poi, no? Forse teatro, quindi forse per quello è anche più difficile.
Beh sì, anche perché ogni sera è diversa, ogni volta è diversa, eccetera. E invece in
cioè,
camera...
qui è ora, no? Del teatro, qui è ora, cioè accade in quel momento, okay, in quel luogo, quindi è unico. Tutte le sere è diverso.
Sì. Qualunque cosa accada, the show must go on.
Esatto.
Lo spettacolo andava.
Al cinema no, cioè i ciak. E quindi che succede? Che avendo questa anche possibilità di poterlo rifare, dopo un po' vai in tilt, perché lo fai, lo dici talmente tante volte che non sai più se è giusto o non è giusto. Però la cosa che mi dicono, che mi hanno detto gli attori, che come mi ha messo in difficoltà, è proprio... il sentirsi costretti negli spazi.
Ah, ok.
Perché molto spesso anche gli spazi sono falsati, no? Ecco, in camera. E quindi stanno in posizioni scomodissime che però a noi da spettatori risultano normali, naturali. E questo perché poi ogni ciak subito devi essere pronto con la battuta, no? E invece chi fa teatro ha anche una preparazione, un training iniziale, esatto, concentrazione, eccetera, perché sì, c'è un inizio, percorso, uno svolgimento, una fine. E invece nel cinema puoi essere interrotto ogni volta, è tipo un,
sì,
non so,
sì,
se si può
continuamente
dire, un coito
cominciare sempre da cominciare sempre da capo,
esatto.
Si può sempre tornare indietro, no? È capitato qualcosa di inaspettato durante la vostra opera, durante una vostra serata importante, che c'è stato uno dei tanti che ha fatto il colpo del genio?
E come si diceva, mai imprevisto?
L'imprevisto, allora, è una cosa particolare, perché tra l'altro questo spettacolo, anzi questo cortometraggio, viene da uno spettacolo teatrale, l'ennesimo compleanno appunto, con la quale avevamo avuto anche una piccola tournée, insomma, avevamo fatto diverse date e vinto diversi premi. E io interpretavo uno dei, appunto, protagonisti, il coprotagonista, e non si sa, ogni volta che arrivavo in scena io accadeva qualcosa, o entrava in cane nel teatro, o
smetteva a bagliare,
o saltava la luce, ma era
sì, la luce saltava, cioè
saltava la luce, non so, forse sono stato poco fortunato, anzi sicuro, e lì vai avanti, appunto, fantasma quello che dicevamo opera, prima, no? Cioè lo show deve andare avanti. Quindi niente, ti rimbocchi le maniche e fai come se nulla fosse, però ecco, interessante. Tra l'altro ecco, dopo invece per la versione del corto ho avuto quest'altra esperienza, sono passato dall'altra parte, ho prodotto il cortometraggio, l'ho visto da un altro punto di vista, che è sempre interessante, perché vedi anche i diversi ruoli, no? come se lo vivono, è bello, molto.
Vedendo la vostra pagina Facebook, no? Ho dato un'occhiata oggi e una cosa che mi è piaciuta è un spettacolo che avete fatto nel 2020,
sì,
quindi qualche tempo fa, scusate, Storie di donne coraggiose.
Mamma Blues.
Prendo spunto da questo spettacolo per chiedervi, c'è un soggetto comune, un discorso comune, un filo comune, ecco, che unisse i vostri spettacoli, oppure ogni volta sono tematiche diverse. Prendo spunto da queste storie di donne coraggiose.
Sì. Allora, sì, c'è un filo comune che è il raccontare storie. Se i nostri spettacoli non parlano di storie, non so, non c'è quel qualcosa per cui noi lottiamo tanto. Mama Blues, ad esempio, parte proprio da una storia realmente accaduta. È un incontro che io feci qualche anno fa di questa signora che ho incontrato sul treno casualmente, e mi ha raccontato la sua storia incredibile, e da lì mi è venuto lo spunto per fare uno spettacolo sul blues, perché era la sua musica, la musica che gli ha dato tanto coraggio nei momenti difficili. Poi l'ennesimo compleanno, che è stato il mio spettacolo d'esordio, diciamo, alla regia, parla della storia di un'anziana signora.
Ok.
Quindi una donna anziana, ma ancora con il cervello bello vivo, con la voglia di vivere, no? Paradossalmente è una signora, un'anziana che guarda al futuro e che non ha voglia più di perdere tempo in sciocchezze. Va avanti, guarda il futuro e vuole viversi anche i sentimenti, quindi incontra questo altro anziano e gli fa capire che la vita è breve, insomma, no? E ci si può fare compagnia ad ogni età, ci si può amare ad ogni età in modo diverso, chiaramente, però il sentimento può esserci sempre. E poi con i laboratori ho sempre cercato di portare in scena storie, drammaturgie che prendono spunto da un qualcosa a raccontare.
E poi ci stanno emozioni, mi guardai lo spettacolo Mamma Blues, Storie di donne coraggiose, vedo sulla sua pagina Facebook, coraggio, perseveranza, determinazione, amore, quindi emozioni e sentimenti sono, no, importanti molto, per Aina Jaya.
Tra l'altro è uno spettacolo che ha debuttato il 20 febbraio 2020.
Infatti.
Praticamente dopo è storia quello che è successo.
Un mese prima
dopo,
che poi chiudesse.
Bravissimo. No, sì. E tant'è che adesso rinasce, questi due anni, vedi, anche un'altra cosa che è successa in questi due anni, che rinasce, adesso il 24 di aprile andiamo in scena, rinasce con più persone in scena. Quindi ci sono due musicisti, prima era uno, ci sono due musicisti, Edoardo e Norberto, e un'attrice che mi accompagna, che è Federica, e rinasce anche sotto un'altra forma, la sostanza è la stessa,
okay.
Anche perché inizia con il racconto biografico di Billie Holiday, Nina Simone, Bessie Smith, quindi donne coraggiose che, okay, hanno cercato comunque di diventare quello che volevano essere, nonostante tutto, e fino ad arrivare a parlare anche di chi il blues lo ascolta, non solo lo canta o lo fa, ma anche l'effetto che ha la musica su chi ascolta, su quanto ti può cambiare la vita a volte una canzone o l'amore per un artista. E perseveranza, ecco. Infatti, questa è la parola chiave, perseveranza.
Sì. Sì, è una bella storia,
perseveranza, perché in fondo anche chi sceglie di fare arte oggi deve avere tanta
perseveranza. Mettere a perseveranza è importante, no?
Assolutamente. Tanto, sì. Poi a questo livello, sì, veramente, sempre crederci, guardare il futuro e vai avanti.
Andiamo con la canzone chiesta da?
L'ha chiesta direttamente
da Eleonora.
Eleonora, e
diciamo,
si è trovato un po' pure con questo.
Ha sfondato una porta aperta.
E ci sentiamo alla banca all'Alabama Sound dei Doors.
Sfondato figurativamente, perché la porta è ancora attaccata. Eccoci qua, diciamo, l'aver sentito con The Doors, con
Alabama Song,
grande bella canzone e bellissimo gruppo. Allora, ritorniamo con Eleonora Alessandro. Eleonora, ci parli durante la musica di un progetto importante, giusto?
Sì.
Che avete fatto recentemente.
Sì, quindi, questi due anni, okay, una di quelle cose che abbiamo approfittato per
vai,
fare questi due anni.
Vai, potete fare, vai.
Sì, perché appunto se non potevamo fare, almeno continuiamo a studiare, a formarci, no? E quindi grazie a un'associazione con sede nel Lazio, si chiama Geapolis, siamo stati chiamati a far parte di questo progetto europeo,
okay.
Erasmus Plus, dovevamo fare una mobilità e andare in Grecia, e non l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatta virtualmente, diciamo, però c'era la possibilità di scambiare con la Grecia. E il focus è questo, è vedere come le associazioni si occupano di formazione negli adulti in ambiti non formali, quindi come okay. sempre più gli adulti si affidano ad associazioni culturali per la propria formazione, che sia in ambito teatrale. Noi per esempio abbiamo avuto di fianco la cooperativa delle arti del ricamo e del filo italiana, quindi insomma anche lì sembravamo due associazioni completamente diverse, invece abbiamo scoperto che abbiamo tantissimo in comune,
come spesso accade incrociando le realtà
anche
sono
perché
diverse.
Poi uno dice faccio l'associazione, no? In realtà l'associazione è una cosa che poi devi mantenere, ne devi avere cura, c'è cioè tutto un aspetto burocratico.
Uno strumento,
no?
L'associazione, dopo bisogna saperlo utilizzare.
Portarlo
sì,
avanti.
Sì, esatto. Sì, e quindi anche questo è stato bello poterlo fare in questi due anni, così abbiamo avuto modo anche di approfondire l'aspetto associativo, come far crescere un'associazione, quali sono gli aspetti fondamentali, importanti.
Vi era stato un insegnamento, tra virgolette insegnamento?
Sì, sì.
Questa che è arrivata anche a domanda, insomma. Beh, sì. No, Alessandro, che insegnamento hai stato questa esperienza?
Bah, sicuramente che avere una struttura chiara e ben costruita aiuta molto. Perché poi l'entusiasmo quando si fa arte c'è tanto, no? Facciamo associazione.
Tutto all'inizio, no?
Sì, esatto. Dai, mettiamo
all'inizio
insieme.
Si parte con sì,
si parte. Ci abbiamo messo a parte i 3 mesi per scegliere il nome, però
esatto, a parte tutto il resto. Poi ci devi avere costanza, no? Anche proprio i libri dove devi fare le riunioni, no?
Il commercialista.
Cioè su tutti gli aspetti che uno che vuole semplicemente fare attore non aveva considerato, invece
esatto,
dopo lo devi considerare.
Esatto.
Ma il contesto ambientale e culturale incide? Ti faccio questa domanda perché qua ti è capitato con altre compagnie, ho fatto una domanda forse, come si dice, difficile, forse si può anche non fare, cioè ho chiesto stai in una certa zona invece che in un'altra, no? Quindi prendiamo la scuola della regione Umbria, che è una regione piccola, incide su fare associazione e fare teatro?
Allora, noi abbiamo
contesto quindi ambientale e culturale in sì. cui si opera, in cui si agisce.
Guarda, noi avendo la prima socia era di Roma, quindi abbiamo avuto modo di lavorare su entrambi i campi, sia quello romano che è una metropoli, ed essendo una metropoli c'ha tanta offerta, sia quella umbra che è più piccolina, e c'è comunque tanta offerta, ma non tanto quanto puoi trovare in una metropoli come esatto. Roma, quindi in qualche modo hai la possibilità e l'opportunità di comunque lavorare con le persone del luogo, partendo anche proprio da ambienti più piccoli, da periferia. Io ho lavorato 2 anni a Gualdo Tadino, quindi facevo laboratori lì, ho portato avanti un ciclo di
assegna amatoriale, questa è anche una rassegna, giusto?
Sì, esatto, infatti abbiamo fatto anche un ciclo di rassegne amatoriali proprio per far cosa? Per sensibilizzare il pubblico, perché parliamoci chiaro, se il pubblico non va a teatro ce la cantiamo, ce la suoniamo.
Esatto,
quindi in primis bisogna importante. Partire dal pubblico, bisogna fargli venire la voglia di andare a teatro, perché io so che andare a teatro a volte è proprio una noia mortale. No, ma a volte sono i soldi peggio spesi perché vai a dormire, ma io li capisco, ecco perché ci tengo molto a far sì che la qualità sia sempre alta e a far sì che il teatro venga innanzitutto insegnato a scuola, perché no. È da lì che si
poi Umbria ha tanti teatri spazi proprio a me, a piccoli e grandi, meravigliosi.
Il teatro più piccolo del mondo, ne parlavamo l'altra
sì,
volta.
Sì,
no?
sì.
Ma ce ne sono tante chicche. Quello di Panicale, per
c'è
esempio.
C'è Panicale, che è delizioso, fatto, ma Bevagna. Insomma, sono questi teatri meravigliosi e poi con la stagione il teatro stabile funziona, no? Funzionano. Però, capito, far capire che non c'è solo la compagnia del teatro stabile, quello. Ci sono anche compagnie locali che lavorano sul territorio e che oltre allo spettacolo ti danno anche la possibilità di formarti, no?
Sensibilizzare, sì, assolutamente. Poi da ragazzi io lavoro con i ragazzi, quindi lavorare già in giovane età è fondamentale. Aiuta. Assolutamente, anche solo a livello caratteriale. Poi il teatro comunque ti dà la possibilità di allenare l'ascolto, no, verso gli altri, e in certi contesti scolastici un pochino più problematici è veramente una cosa fondamentale.
Sì, andiamo, canzone?
Andiamo con un pezzo che ci è stato richiesto
da Maria Grazia,
a ringraziare,
che ancora ci ascolta questo artista meraviglioso, morto qualche anno fa, giusto, mi sbaglio, Franco Battiato, Centro di Gravità Permanente.
Abbiamo accontentato pure a Maria Grazia.
Grazie con Franco Battiato, Centro di Vita Permanente, grande bella canzone, qui un altro cantautore, cantante meraviglioso, veramente. Allora, torniamo con Alessandra e Eleonora, con Alessandro, scusa, Eleonora. Parlavamo, all'inizio mi dicevate anche il lavoro nelle scuole, no? Quindi con i ragazzi.
Con i ragazzi, sì.
Come sta andando e quanto è difficile portare, no? Da un parco teatrale in una scuola, no? A parlare al teatro, quindi spiegare, insomma, fare innamorare del teatro. Vai.
Allora, guarda, no, io sono un insegnante, lavoro appunto nelle scuole con i ragazzi delle medie e insegno una materia, insomma, non è che sono non insegno teatro, però cerco sempre di parlarne, proprio perché, proprio per esperienza personale, io ho iniziato a fare teatro proprio in quel periodo là, e avevo proprio bisogno, no, di aprirmi o di conoscere o appunto di ascoltare quello che dicevamo prima. Quindi cerchiamo, almeno per quello che posso, cerco di sensibilizzare il più possibile. E poi parallelamente, appunto, con la linea gialla ho sempre cercato anche di come dire, promuovere i laboratori all'interno delle scuole, che appunto, perché poi una cosa è parlarne, una cosa è farlo, assolutamente. E assolutamente i ragazzi lo devono fare. E quindi appunto Eleonora, come dicevamo prima, ha lavorato anche con le scuole.
Sì, anche
con le scuole
a proposito medie. Del fare, il teatro è l'arte del fare.
Esatto.
Ne possiamo parlare, ma in realtà se non lo fai non lo comprendi. Questi ragazzi hanno modo di, con i laboratori. Io per esempio ho fatto laboratori sulle emozioni, perché okay. È una fascia d'età, a proposito di emozioni, poi parlavo prima, una fascia d'età che è un guazzabuglio.
Fascia che età? Che fascia d'età?
È dagli 11 ai 14.
Dagli 11 ai 14 anni. Sì.
L'età più semplice, dai.
Ecco, diciamo la più semplice.
Del passaggio dall'infanzia all'adolescenza che è
terribile.
L'esplosione dell'ormone.
Appunto.
Tutti lo ricordiamo, no? Quell'età. Sì. C'hai il cambiamento del corpo, cambiamento della voce, cambiamento proprio del corpo e quindi anche del tuo modo di muoverti nello spazio, il ritmo, eccetera.
E di relazionarsi con gli adulti.
Relazionarsi con gli adulti. Quindi hai tutte queste problematiche che ti si presentano in un bambino, una bambina di 10 anni. Che poi non sono problematiche, sono invece opportunità, perché è da lì che poi si formano gli adulti, diciamo.
Esatto.
E quindi hai una tavolozza di colori infinita, impressionante, perché hai per esempio quello più istrionico, quello che, no, vuole farsi un po' notare, eccetera, che paradossalmente invece quando vai di fronte a un copione, eccetera, si blocca perché non ha più i suoi strumenti, no, ma deve prenderne altri, quindi anche lì c'è un limite. Viceversa, ci sono persone, bambini più timidi, invece gli metti un copione in mano e vanno. E poi, ecco, io li ho fatti molto lavorare con il corpo, proprio perché anche questa cosa dei social, io lo noto che si allontanano proprio fisicamente, no? Si possono parlare tramite messaggio, sì, perché vedersi o toccarsi. Invece no, il contatto è fondamentale.
E poi Covid anche su questo ha purtroppo
capirai. E quindi il contatto, e quindi cercavo in tutti i modi di far sì che si toccassero. E che succede? Che poi nella classe ci sono delle dinamiche, ci sono i gruppetti, eccetera. E i laboratori cosa facevano? Rompevano queste dinamiche, quindi a volte si ritrovano ragazzi che di solito non si parlano nemmeno a lavorare insieme. è venuto fuori un mondo, viene fuori tantissimo. E devo dire che quando si lasciano andare, cioè quando capiscono l'opportunità che stanno avendo, poi arrivano e ti ringraziano, e quello è il premio più grande che ti possono dare.
E insegnanti?
Insegnanti anche perché anche loro vedono gli studenti che hanno lì tante ore alla settimana, in quell'ora di teatro tirano fuori qualcosa che in classe non riescono a fare.
Assolutamente vero.
Sei d'accordo?
Sì, no. Poi appunto quando ho visto i miei ragazzi che facevano quello che appunto era stato proposto, ti sorprendi proprio perché i ragazzi che non sembravano invece ti danno quelle belle sorprese, quelle sensazioni, insomma, che quando ci tieni è
assolutamente soddisfatto.
Sì,
e quanto tempo fate a Boatoi nelle scuole? Quanti tempo è ormai? Quanti anni?
L'ultima volta prima del Covid, perché sì. Poi le scuole giustamente sono state blindate per non far entrare esterni, eccetera. Però prima del Covid, quindi anche ho fatto anche laboratori con la dizione, perché nelle scuole superiori, poi perché anche lì io credo, ne sono fortemente convinta, che la dizione vada insegnata dalle elementari. Perché è come l'inglese, no? Noi possiamo scegliere di parlare inglese, italiano o il dialetto, no?
Esatto.
Mi devi dare la possibilità di sapere che esiste la dizione. Poi scelgo io se parlare in dizione, in dialetto, in inglese, in francese. Però almeno a scuola bisognerebbe parlare in dizione. Quindi spero che questa cosa prima o poi...
Alcune cose bisogna fare insegnare, no? Bisogna fare anni fin da elementare,
sì.
No? Alcuni aspetti della lingua italiana o della società italiana, no? Quindi invece se fosse aspetto fosse troppo, no? O si danno per scontate.
Assolutamente. E poi preservare i dialetti, perché sono un patrimonio. Il dialetto è un patrimonio. Quindi, però, siamo in grado di poter scegliere se usarlo e in quali contesti usarlo, perché no? Invece non insegnare la dizione, secondo me, è un limite che poi si ha e che devi poi andare da adulto a fare i corsi. Ma se sei veramente interessato, perché sennò è difficile che vado a fare un corso di dizione, no? Anche perché poi certe parole sono proprio brutte. Cioè devi dire piede, dici oddio, no? Da noi non... Oppure brezza, no? Cioè, sono proprio brutte. Però lo
però
so
piede
che
dà proprio fastidio.
Dai, piede, lo so, hai ragione, sono d'accordo con te.
Sì, assolutamente.
È il peggio.
Però capito, lì scelgo io, dico guarda, il contesto per dire piede, oppure posso di piede, perché siamo tra amici e posso dirlo.
Hai detto una predisposizione più da parte dei ragazzi o delle ragazze nel fare laboratorio, oppure è guai?
Femmine, okay. ahimè.
Ce ne sono di più,
Forse
ma no, perché a quell'età veramente sì, le ragazze hanno una marcia in
più.
A quell'età, obiettivamente, noi siamo tre uomini, lo sappiamo. Che poi anche più in là ce l'hanno sempre una marcia
in generale,
più in là,
quindi. Andiamo con musica?
Ok.
E poi parliamo un attimo dei vostri spettacoli, no? Come organizzate prima della chiusura. Con che canzone andiamo, Romy?
Passiamo ai Rolling Stones.
Ma sì, vai.
Vai.
Eccoci qua, ragazzi, dopo aver sentito Romeo, ricordiamo
Angie Rolling Stones.
Grande.
Bisogno neanche di
basta il nome. Assolutamente. Assolutamente la canzone e il gruppo. Stiamo con Alessandro e Onore. Allora, passando ai vostri spettacoli, come preparate gli spettacoli e appunto come avviene, no? Durante la settimana, insomma, come si prepara uno spettacolo? Tanto fatica di studio, ok.
Bella
ma poi
bella
il regista
domanda.
Lo sa meglio di tutti.
Bella domanda. Allora, c'è stata una fase pre-Covid in cui prima fissiamo di cosa vogliamo parlare.
Okay.
Qual è il testo, se c'è un testo, se lo dobbiamo scrivere noi oppure...
La trama, diciamo?
Sì, cioè al cinema si chiama il soggetto, a teatro lo chiamiamo la storia. Cosa vogliamo raccontare? Qual è la necessità? E se c'è? Perché se non c'è possiamo anche non fare nulla. Qual è la necessità? Poi con chi vuoi farlo? E quindi chiami le persone e poi da lì la cosa che io faccio subito è fissare una data, una deadline.
Ah, ok.
Subito, perché a me aiuta ad avere dei tempi dentro il quale io so che devo stare. Anche perché poi non nel nostro ambito noi le prove non le possiamo pagare, qui lo dico e qui lo ribadisco, quindi è inutile tenere persone che ti provano mesi e mesi, cioè non mi sembra neanche giusto. Quindi cerchiamo di ottimizzare i tempi e da lì, per esempio, uno spettacolo che non facciamo un dramma, l'abbiamo fatto in un mese, tutti i giorni, full immersion, e poi si debutta. Cosa succede? Che spesso lo spettacolo cambia da spettacolo a spettacolo, perché forse a volte riesci a sentirlo veramente dopo la 15ª replica, forse. Quindi uno parla del debutto, ma in realtà è raro, accade poche volte che il debutto sia bello. E questo. Poi c'è stata l'epoca Covid, quindi il post-Covid funziona che la memoria, che prima era necessario farlo in presenza, adesso noi la facciamo anche su Skype. La memoria, andiamo con le battute, ce le diamo per tenerci allenati, ce le diamo su Skype.
Ha portato dei vantaggi? È stato.
Ma io posso dirti che.
Rispetto a prima.
Sì, non lo voglio demonizzare. Per esempio, io l'insegnamento non riesco a farlo online, però. Se dobbiamo provare un testo, che lo facciamo in presenza, che lo facciamo tramite Skype, comunque se è tecnica, se è memoria, ci può bastare, sì, ci ha aiutato, secondo me questa cosa la dobbiamo...
Sì, hanno fatto scoprire questo strumento che è veramente... partire dalla DAD, tra l'altro, fare mio malgrado, ma è comunque uno strumento.
Siamo a scuola purtroppo, perché io ancora a scuola.
Il buono, no?
Sì. Esatto.
E poi diciamo la parte iniziale, uno non è che recita, comincia a impostare i toni. E ho visto poco tempo fa, ho visto Drive My Car, non so se l'avete visto, un film coreano, è là, è un'opera teatrale. E la prima mezz'ora, cioè la prima parte della preparazione la fanno senza neanche gli abiti, seduti dietro
alla
scrivania.
Sì,
stare a tavolino, no?
Esatto.
Sì, c'è chi parte da quello, appunto, dal testo, invece c'è chi parte invece dai movimenti e quindi dal corpo, no? Quindi la forma diventa sostanza. Ognuno poi parte da un punto diverso. Però ecco, queste più o meno sono le modalità, e tant'è che appunto Mama Blues, per tornare allo spettacolo che adesso è rinato e comincerà ad andare un po' in giro, è anche figlio del Covid in un certo senso, perché ha debuttato e poi si è fermato, e invece in questi 2 anni l'ho riscritto, ci ho messo mano, le prove con l'attrice le facciamo su Skype se non possiamo vederci. Quindi diciamo, ecco, c'è qualche afflusso di questo periodo.
Ricordiamo le date di Mamma Blues,
sì.
E dove?
Ah, che bello.
Vai.
Allora,
ma che ce lo scordiamo.
Quindi, secondo debutto, lo possiamo chiamare così, debutto, domenica 24 aprile alla Cantinetta a Rote Castello. Okay. Quindi nel
posto
Marcianese.
Magico,
sì. Posto molto delizioso, molto carino, e sarà alle 10 di sera. È un posto a piccolino, quindi in caso prenotazione, è consigliata la prenotazione. E poi venerdì 6 maggio a Torrenova di Assisi, veniamo ospitati all'interno di una stagione musicale con la direzione di Alberto Bustos, e li faremo alle 19 circa, e poi la cena lì al ristorante. E queste sono le due date fissate.
Da,
poi andiamo
da questo Mamma Bus, sì. Che vi aspettate? Pensate a quelli 2 anni fa, no? Quest'anno cosa ti piace, perché
se viene un'altra pandemia io chiudo,
non deve venire, ecco. Penso che dopo 2 anni insomma
dal virus
può arrivare una terza guerra mondiale,
però già è nato,
però quella vale per tutti,
non
c'è rimasto nulla.
Che
3 anni fa stavamo a pensare i 2 centesimi sulle buste,
assolutamente. Ma pensate a 2 anni fa, no?
Sì.
Questo mi piacerebbe che fosse, cioè, che io venga a vedere, no? Cosa vorreste che vi diceste, no? Che una cosa in più che vorreste da questo spettacolo?
Allora, io ho scelto dare voce a questo spettacolo perché credo che l'atteggiamento della protagonista, che è Mama Blues, possa essere d'aiuto a tante persone.
Okay.
Cioè il suo modo di approcciare la vita, di come ha approcciato la vita di fronte a un evento brutto, è il suo atteggiamento, almeno a me ha aiutato tanto, perché ogni volta che penso a lei dico ok, so che posso farcela. E spero che questa cosa venga fuori anche durante lo spettacolo, e non a caso ho affiancato a una donna reale che è Mama Blues a donne cantanti, come dicevo prima, Bessie Smith, Billie Holiday, che hanno avuto un vissuto disastroso, complicato, non complicato, eppure ancora oggi parliamo di loro.
Esatto. Poi se no, adesso voglio dare un merito a Eleonora, ma questo vabbè, non è riconosciuto un po' da tutti, no? I suoi spettacoli comunque emozionano, ok? E questo è sempre bello, è chiaro, e però anche la storia arriva sempre, cioè il fine di quello che hai visto, hai sentito, è sempre ben chiaro, e questa è una cosa importante, molto importante.
Quindi andati, ricordiamo le date, due date, ricordiamo
domenica
ancora,
24
e a maggio,
e venerdì 6 maggio.
Andate a vedere Mama Blues.
Mama Blues.
Prima di salutarci, andare con il finale, la domanda che facciamo anche, l'ho fatta prima, faccio anche
Cassica, deve essere coerente, scusami.
Non dico solo nel cassetto, perché non si dice, quindi non dico solo che hanno notizia questa parola.
Non abbiamo più cassetto,
non dico questa parola.
Non
dico più questa parola, o questa parola. Ma fra un anno ci piacerebbe?
Bella domanda.
Alessandro e Onora. Non dico solo il cassetto, ci piacerebbe. Punti, punti. Voi, a voi come definire, di completare questa frase?
A me piacerebbe non avere più paura delle persone. Quindi la diffidenza, il sentire che posso essere in pericolo. Cioè vorrei... No, non tra un anno, forse anche tra 50 anni, ma prima o poi raggiungere il fatto che posso stare tranquilla, che le persone non vogliono il male delle altre persone.
Anche nel teatro non aver paura?
Sì, okay. Questo, abbattere la paura che si possa voler del male ad altre persone, questo.
Esatto. Io torno al fatto che, essendo insegnante, ho a che fare con i ragazzi, non vedo l'ora, magari tra un anno, e spero anche prima, di non portare più queste mascherine, okay, perché il ragazzo, tra l'altro i ragazzi sono stati bravissimi, io penso veramente hanno insegnato a noi adulti la disciplina, in questo caso le distanze,
portare anche a voi di aver paura,
ma esatto, no. E quindi che non si portino più queste benedette, maledette mascherine, perché non ce ne sarà più bisogno, questo è chiaro. Poi per fortuna ci sono state
senza una terza guerra mondiale,
se ci saremo ancora più
facciamo i scongiuri. Esatto. Allora, grazie di cuore, dai Eleonora,
grazie a voi,
vi aspettiamo prima, insomma, dello spettacolo di maggio, così sì, possiamo imparare di questo spettacolo. I contatti, ricordiamo?
Sì. Vai. Allora, siamo contattabili, la mail è la linea gialla teatro @gmail.com, poi abbiamo la pagina Facebook, la linea gialla teatro, e io, Eleonora Cecconi, ho il mio profilo.
Potrà suffragio. Grazie di qua, in bocca al lupo, vi aspettiamo presto. Ci vediamo dopo Pasqua.
Okay.
Dopo Pasqua, dopo Pasquetta.
Buona Pasqua a tutti.
Buona Pasqua.
Mangiate e divertitevi, estate
bene.
Ciao, qualche giorno. Ciao ragazzi.